Allora,
quest'anno non abbiamo trovato di meglio che il sottoscritto per guidare questi due giorni. Abbiamo cercato, ma non abbiamo trovato persone che volevamo invitare anche da lontano. Si sente? Più vicino, così? Si sente? E quindi, niente, ci siamo dovuti ridurre a fare le cose in casa. Ma delle volte dicono che le cose nostrane sono più buone, c'è chi contesta questa cosa. Comunque, visto che è stato gioco forza, cerchiamo di realizzare al meglio gli spunti di spiritualità coniugale che vengono da questa prima enciclica di Papa Benedetto. Il titolo dell'enciclica è Dio è amore, e il riferimento di questo titolo è un versetto della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 4, versetto 16b, la seconda parte del versetto, che completamente è così: Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Naturalmente, per chi avesse già visto l'enciclica, il testo dell'enciclica, l'argomento svolto dal Papa, chiamato da lui addirittura il centro della fede cristiana, l'argomento che il Papa sviluppa è un discorso più ampio sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo, e dice lui che ha intenzione, con questa enciclica, di suscitare un rinnovato dinamismo di impegno nella risposta umana all'amore divino. Questo è un discorso a tutto campo. Per chi avesse già presente l'enciclica, è divisa in due parti, noi ci occuperemo soprattutto della prima, perché spunti di questo genere vengono soprattutto dalla prima parte del documento, perché la seconda è un po' indirizzata alla vita della Chiesa nel suo insieme più grande, quindi più che della Chiesa domestica, della famiglia, come noi la intendiamo. La seconda parte è soprattutto dedicata al grande, vastissimo orizzonte della famiglia delle famiglie, la grande famiglia dei figli di Dio, tutta la Chiesa. Papa comincia col dire che in questo tempo, in questi giorni, in un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza, gli è sembrato bene che questo sia un punto di partenza per il suo pontificato di grande attualità. Possiamo dire che anche questa spiegazione degli spunti dell'enciclica sull'amore umano, sull'amore di coppia e di famiglia, sia quella che noi cercheremo di cui noi cercheremo di occuparci, sia di non minore attualità. Perché la parola amore è diventata la parola più ambigua, più fraintesa e abusata di tutto il vocabolario italiano, probabilmente. A questa parola è successo un po' come alla parola politica, di passare dal significato più nobile che potrebbe avere a quello di indicare ormai solo una cosa sporca, un'occhiata, anche solo brevissima, alla cultura dominante, all'atmosfera in cui siamo avvolti, alla cosiddetta civiltà in cui viviamo, con le sue caratteristiche di individualismo selvaggio e di libertinismo senza regole, basta un'occhiata a queste due caratteristiche della civiltà e della cultura dominante per capire che ovviamente ognuno ha questa parola in un contesto di individualismo selvaggio, a questa parola dà il significato che gli pare, che non è poi certo quello più sublime, ma quello che tende più verso il basso. Così sappiamo tutti che sesso e amore sono diventati sinonimi. Si parla di fare l'amore intercambiabilmente con fare sesso. Ancora possiamo dire, sottolineando questo modo di parlare molto comune, che si parla di fare l'amore, come se fosse una prestazione. Così si parla di fare l'amore come si parla di fare ginnastica, di fare sport, di fare musica. A questo proposito ricorderete tutti, almeno i più grandi, le allusioni della canzoncina di Arbore, di moda alcuni anni fa, o il nome dato ad un complesso dei nostri tempi del tipo Sex Pistols. Addirittura si parla di fare l'amore con il sapore, cosa che è una corrente ripetuto ritornello della pubblicità. Tranquillamente si parla di fare l'amore con il sapore, perché nella lingua inglese, che non è solo la lingua internazionale dei nostri giorni, ma è la lingua della cultura dominante dell'Occidente, che è quella angloamericana, nella lingua inglese si usa intercambiabilmente il verbo I love, che dovrebbe voler dire e vuole dire io amo, e il verbo I like, che significa mi piace. Così in questa lingua si può dire intercambiabilmente, tranquillamente, I like ice cream, mi piace il gelato, ma se voglio dire che mi piace proprio ancora più, molto, posso dire I love ice cream. Voi mi direte, cosa c'entra questo? C'entra e come? Perché una lingua non è solo una lingua, è l'espressione di un pensiero, di una cultura. E ve lo faccio vedere subito. Questo non solo spiega perché si dica tranquillamente fate l'amore con il sapore, ma ancora e altrettanto tranquillamente, nell'ambito delle relazioni tra uomo e donna, si può dire ti amo, intendendo per ti amo, tu mi piaci, che non è proprio la stessa cosa, però si usa intercambiabilmente. E quindi qual è la conseguenza che ne deriva? Se non mi piaci più, si può dire tranquillamente non ti amo più. E questo è un luogo comune, quello di dire che l'amore è una cosa a tempo e che finisce quando finisce, comincia quando comincia, finisce quando finisce, e chi si è visto, no? Tutto questo non è casuale, non è un modo di dire, si tratta di una cultura, di una cosiddetta civiltà che è comunque l'atmosfera dominante che ci avvolge e che è di carattere economicista, dove l'economico è la cosa più importante, e in una cultura economicista le persone diventano cose e quindi vale per le persone come per le cose che vanno bene finché funzionano, e quando non funzionano vale la regola usa e getta, e chi si è visto si è visto. Ora, il Papa è ben cosciente di una situazione che abbiamo così appena accennato, perché nel numero 5 della sua enciclica parla chiaramente, anche se solo con un accenno vago che non poteva starci di più in un'enciclica, che oggi il modo di esaltare il corpo, a cui oggi assistiamo e che è di moda, è ingannevole. L'amore degradato a puro sesso diventa merce, una semplice cosa che si può comprare e vendere, prendere e lasciare. L'uomo stesso diventa merce e la sessualità diventa la parte di sé da adoperare e da sfruttare possibilmente con il calcolo del massimo profitto possibile. Dunque, si leggono bene in queste parole gli esiti opposti di questa cultura, che sono o un materialismo esasperato o uno spiritualismo altrettanto esasperato, come dice il Papa concludendo questo piccolo paragrafo, dove dice che il corpo degradato in questo modo e respinto nel campo puramente biologico è oggetto di un'esaltazione fasulla che potrebbe convertirsi altrettanto facilmente in odio verso la corporeità. E questi sono i due poli opposti, i due esiti opposti di questo modo di pensare. La cosa sporca, di cui parlavamo prima, dal momento che non se ne conosce se non un vocabolario, un modo di parlare e un vissuto che è del tutto degradato, è abbastanza conseguente che se ne parli come di una cosa sporca. Ora, in questa Babele dei linguaggi, come direbbe la Bibbia, in questo spaesamento totale della verità, diventata come una vecchina cieca che non sa più dove è la sua casa, secondo una famosa immagine di un poeta romanesco, ma secondo il grande suggerimento anche di uno dei più grandi filosofi del secolo passato, il prete di Urbino, Don Italo Mancini, che ha parlato ripetutamente di questa caratteristica della nostra cosiddetta civiltà come di uno spaesamento totale della verità. In questo disorientamento radicale dei significati e dei valori, nel nostro caso del significato e del valore di che cosa voglia dire amare, si capisce molto bene che molte persone, le persone più sagge o più preoccupate delle sorti dell'umanità, abbiano cercato di reagire a questa specie di tsunami. Che si è abbattuto sull'Occidente in modo particolare, sulla cosiddetta civiltà occidentale, e si sono preoccupati di tentare di rimettere a fuoco il nocciolo della questione. Che cosa significa amare nel rapporto fra un uomo e una donna? Lo hanno tentato di fare filosofi del secolo scorso. Faccio un nome che non so se dice niente a nessuno, ma che è stato a suo tempo famoso per saggi di questo genere, Erich Fromm. Scrittori se ne sono occupati, scrittori come, questo forse è un nome che conoscete, Leo Buscaglia, o perfino cantautori, che spesso esistono cantautori dai contenuti seri delle parole che mettono in musica. Ricorderemo tutti quella famosa canzoncina "Non c'è sesso senza amore", oppure quella che parla con così forte tonalità della medesima questione, che mi pare sia intitolata "Bella senza anima". Si capisce bene, infatti, quanto sia importante ritornare ad accendere le luci di bordo in mezzo a questo tsunami che si è abbattuto, prendere in mano la bussola. Questo lo capiscono sia credenti che non credenti, purché siano uomini e donne di buona volontà. E si capisce bene quindi che il Papa, per far capire questa grande parola della Bibbia a cui si è ispirato nella sua prima enciclica, e che parla di questo, Dio è amore, si capisce bene che si è stato costretto prima di tutto a cercare di risignificare, di ricostruire il significato della parola amore e di illuminarne il significato autentico con l'intelligenza e con l'ascolto della parola insieme, della parola eterna della Bibbia, l'una in funzione dell'altro. Così si svolge effettivamente la prima parte di questa enciclica, in questo dialogo tra la rivelazione biblica da una parte, l'intelligenza dall'altra. Questo Papa teologo conosce molto bene le vicende della cultura occidentale classica, a cominciare da quella che è la nostra matrice, la cultura greca. In questo tentativo di restaurazione dopo lo tsunami o di ritorno alle radici bibliche dell'immagine dell'uomo e del significato genuino dell'amore nel rapporto tra uomo e donna, l'enciclica dunque comincia con il suggerirci che in questo campo, cioè nel campo dei rapporti di coppia, l'amore incomincia, dice lui, con il dinamismo istintivo, fatto di attrazione fisica, di trasporto sentimentale, di esaltazione o di ebbrezza emotiva, che dà una straordinaria ondata di entusiasmo e di gratificazione. E questo dinamismo, nel linguaggio classico comune della cultura occidentale di origine greca, è stato chiamato, dice il Papa, con la parola greca eros, da cui viene erotismo, erotico, e anche qualche volta un nome proprio di persona. Vedi, Eros Ramazzotti, per fare un esempio, ma nome proprio di persona. Questa componente di attrazione e di trasporto, di attrazione fisica e di trasporto sentimentale, anche se stemperata rispetto all'impetuosità dell'inizio, deve sempre rimanere nell'amore di coppia, perché è strutturale, altrimenti non si avrebbe più un rapporto di coppia. E corrisponde, tra l'altro, al modo come Dio ha creato l'uomo, ci ricorda l'enciclica, e cioè in due versioni. Dio ha creato l'uomo in due versioni, una maschile e una femminile, che si attraggono e si cercano e si completano a vicenda. E qui il Papa cita quella pagina famosa della Bibbia, del primo libro della Bibbia, libro della Genesi, che è il racconto della creazione dell'uomo e della donna, capitolo secondo, libro della Genesi. Papa si rifà soprattutto ai versetti da 18 in poi. Il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, perché in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva poi essere il suo nome. Così l'uomo impose il nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli, a tutte le bestie selvatiche o feroci, ma l'uomo non trovò in queste, o in mezzo a queste, un aiuto che gli fosse simile. Dunque l'uomo non è semplicemente un mammifero. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. E allora l'uomo esclamò, e qui il testo biblico diventa poesia: questa volta sì che questa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà uoma perché dall'uomo è stata tratta. Dunque è della stessa pasta, della stessa dignità. Ma il testo comincia con descrivere la solitudine e dunque l'incompletezza della persona umana al maschile, e quindi il bisogno di un suo riscontro femminile e di una nuova edizione femminile della persona che vada a togliere questa solitudine. Questo piccolo brano biblico si muove da non è bene che l'uomo sia solo al canto poetico che è la più antica edizione biblica di tutte le canzoni d'amore, che sono appunto ispirate da quello che il Papa chiama con la parola di origine greca Eros. Il Papa ricorda che nella Bibbia dunque l'Eros è non solo presente, ma strutturale al rapporto di coppia, costitutivo del rapporto di coppia. Ricorda questa pagina della Bibbia, che tra l'altro si concluderà con un versetto che poi noteremo un po' meglio, il versetto 25, in cui si dice che tutti e due erano nudi, l'uomo e la sua donna, ma non ne provavano alcun imbarazzo. E questa è una autentica, questa frase brevissima, densissima, capolavoro, è un'autentica presentazione dell'eros e dell'erotismo come una contemplazione dell'altro, capolavoro di Dio, quello che Dio ha inventato per la tua completezza, per la tua realizzazione. Ma questa componente dell'amore di coppia è solo una parte della realtà dell'amore di coppia. Solo una parte, cioè è parziale perché coinvolge solo una parte della nostra umanità, quella dell'istinto e del sentimento o dell'emozione, come il Papa dice nel numero 17 della sua enciclica, della sua lettera. L'amore non è soltanto un sentimento. I sentimenti vanno e vengono. Il sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell'amore. È proprio della maturità dell'amore coinvolgere tutte le potenzialità dell'uomo ed includere, per così dire, l'uomo nella sua interezza. Tale interezza chiama in causa non solo il sentimento, ma anche la nostra volontà e la nostra intelligenza. Dunque, questa componente dell'amore di coppia è parziale, è una parte, lo è per un altro motivo ancora, soprattutto parziale perché è caratterizzata da una ricerca di gratificazione, che è il contrario di gratuità. È una dinamica che è fine a se stessa, che può diventare almeno fine a se stessa, che tende ad un egocentrismo e perciò a una ricerca di gratificazione e perciò questa componente dell'amore di coppia, che è chiamata con la classica parola di origine greca eros, è solo, dice il Papa, una chiamata ai livelli più alti del dinamismo dell'amore. Ha bisogno di essere completata e integrata con l'altra componente, quella che coinvolge tutta la persona e non solo il sentimento o il cuore, di cui si dice, con un modo di dire comune, al cuore non si comanda. E quest'altra componente che coinvolge tutta la persona, non solo il sentimento o il cuore, coinvolge anche l'intelligenza e la volontà, che sono capacità di esprimere gratuità, generosità, dedizione costante e fedele ad un'altra persona. Questa componente, sempre nel linguaggio classico della cultura classica dell'Occidente di origine greca, è stata chiamata, ci ricorda il Papa, con la parola agape. Questo vocabolo, di origine greca come eros, esprime l'esperienza più matura dell'amore e della coppia, quella che, come dice il Papa, diventa scoperta dell'altro, cito tra virgolette, superando il carattere egoistico prima chiaramente dominante. Si tratta del numero 6 della nostra enciclica. L'amore, come agape, diventa cura dell'altro e per l'altro. Non cerca più se stesso e l'ebbrezza della propria felicità. Cerca invece il bene dell'amato e perciò diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca, dice il Papa. Fa parte di questo sviluppo dell'amore verso i livelli più alti, continua l'enciclica, che esso cerchi la definitività. E ciò in un duplice senso, definitività in un duplice senso, nel senso della esclusività, solo quest'unica persona, e nel senso del per sempre. Chiuse le virgolette, fine della citazione del numero 6 della nostra lettera del Papa. Per questo, precisamente per questo, il racconto biblico della creazione, a cui abbiamo dato un'occhiata veloce proprio poco fa, il racconto biblico della creazione dell'uomo e della donna, Genesi capitolo 2, versetti 18-23, sono quelli che abbiamo letto, si conclude con quella famosa frase, versetto 24, che dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due diventeranno uno. Dunque, quello che è descritto nel canto poetico del versetto 23, e cioè l'eros, rimanda l'uomo, secondo il versetto 24 che abbiamo letto adesso, a un legame caratterizzato da unicità e definitività. In altre parole, l'eros rimanda all'agape, in cui l'eros culmina e in cui l'eros si compie. Si compie nel suo iniziale, primordiale e ancora istintivo impulso verso l'altro. Come due componenti dell'unico dinamismo dell'amore di coppia, dice ancora l'enciclica, eros e agape non si lasciano mai separare completamente l'uno dall'altro. Cito ancora, tra virgolette, numero 7. Eros e agape non si lasciano mai separare completamente l'uno dall'altra. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano la giusta unità nell'unica realtà dell'amore, tanto più si realizza la vera natura dell'amore. Anche se l'eros è inizialmente soprattutto bramoso o bramosia, nell'avvicinarsi poi all'altro si porrà sempre meno domande su di sé, dice il Papa. Cercherà sempre di più la felicità dell'altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si donerà e desidererà di esserci per l'altro. Così il momento della agape si inserisce nell'eros, altrimenti l'eros decade e perde anche la sua stessa natura. Fine della citazione numero 7. L'eros perde dunque la sua stessa natura, la sua stessa vocazione originaria se viene separato dall'agape, e cioè quella di Adamo in ricerca per trovare la donna, il suo completamento. La sua vocazione originaria, che è quella di essere un primordiale impulso all'uscita da sé, che, con un'altra parola di origine greca, che il Papa cita nella sua lettera, si chiama estasi, uscita da sé. Ma appunto perché Eros è solo un impulso primordiale, è ambiguo. Estasi può essere anche l'ebbrezza, la sbornia. Ma una cosa è essere fuori di sé per una sbornia, e un'altra cosa è l'uscire da sé libero e volontario della dedizione, della generosità. Sono due estasi, ma sono due paia di maniche ben diverse, no? Per questo il Papa dice papale papale, e cioè senza peli sulla lingua, che, cito di nuovo tra virgolette numero 5, sì, l'eros vuole sollevarci in una estasi, condurci al di là di noi stessi, ma proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni, di guarigioni. Attenzione a quest'ultima parola, di guarigioni, si dice. Fine della citazione numero 5 della nostra enciclica. Poco dopo, al numero 6, il Papa continua dicendo: sì, amore è estasi, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza o di piacere di un momento, fosse pure una notte di passione, ma estasi come cammino, come esodo permanente dall'io chiuso in se stesso verso la sua liberazione e realizzazione piena che si ha nel dono di sé. Chiuse le virgolette, numero 6. Avevo detto di fare attenzione a quella parolina usata dal Papa nel numero 5. Ha bisogno di guarigioni. Queste ultime espressioni dell'enciclica suppongono quello che di nuovo la Bibbia dice al riguardo. Un Papa, quando scrive un'enciclica, non produce farina del suo sacco. È sempre una voce della parola con la P maiuscola, è sempre un interprete della Bibbia. E perciò queste parole si vede bene che suppongono quello che dice la Bibbia al riguardo. Poiché la pagina biblica della creazione dell'uomo e della donna, cui abbiamo dato uno sguardo, è seguita immediatamente dopo, subito dopo, in sequenza immediata, da dopo aver parlato appunto di questa creazione dell'uomo in due versioni, quella maschile e quella femminile, e della loro vocazione a diventare uno nell'amore di coppia, inventato da Dio come un'armonica composizione di Eros e di Agape, la pagina dopo di questo racconto ci dice che nella storia degli uomini, nella vicenda delle loro libere scelte, cioè, è intervenuta una rottura di questa armonia tra Eros e Agape. La si tocca con mano nel confronto fra l'ultima riga del racconto della creazione che abbiamo letto, il versetto 25, quello del nudo contemplato, e il contrasto diametrale che si verifica al termine del racconto della pagina immediatamente seguente, quella che è chiamata del peccato, parola che nella Bibbia significa un grande sbaglio, il più grande sbaglio, e cioè al capitolo terzo del libro della Genesi, al versetto 7 e poi 10 e 11, quello che dice il versetto 25 immediatamente si trasforma nel contrario. Al versetto 7 si dice: allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono quindi, sentirono il bisogno di intrecciare, quindi foglie di fico e se ne fecero cinture. Nascono le mutande. Poi il versetto immediatamente successivo: udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Allora il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quello rispose: ho udito i tuoi passi nel giardino e ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese il Signore Dio: e chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Alla fine di questo capitolo la stessa cosa verrà messa in evidenza per la terza volta, e cioè che Eros è impazzito. Versetto 36. Nel racconto biblico, al racconto del peccato, che adesso ci guarderemo con un attimo di attenzione, seguono le sentenze per ognuno dei trasgressori, e quando si arriva la donna, che è quella che ha cominciato il tutto secondo il racconto biblico, si dice: verso tuo marito tu sarai attratta, verso l'uomo tu ti sentirai attratta, ma egli ne approfitterà per dominare su di te. È evidente il cambio radicale, il capovolgimento di quel poetico versetto 25. L'uomo e la donna erano nudi, ma non ne provavano alcun problema, alcun disagio. Erano in un'altra atmosfera. Avevano gli occhi della contemplazione invece che quelli dell'insidia e della rivalità e della cattura. La pagina biblica di Genesi 3, 1, dal versetto 1 al versetto 6, dice che al progetto meraviglioso di Dio, di questa armonia tra Eros e Agape, è subentrato il progetto dell'uomo, che ha separato Eros da Agape, divinizzando e assolutizzando Eros e lasciando da parte Agape. È la brutta storia del peccato, che significa il grande sbaglio, che significa per la Bibbia idolatria, cioè che invece di adorare Dio, l'uomo adora se stesso. È la brutta storia del trionfo dell'egoismo, dell'autogestione di sé da parte dell'uomo, della pretesa di affermare se stesso e la propria libertà non in sintonia con il progetto di Dio, ma in autonomia, in contrapposizione. E questo è il racconto di Genesi 3, da 1 a 7. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie feroci fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti e degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma solo del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ci ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete neanche toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non è vero che morirete, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, perché acquisireste la conoscenza del bene e del male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, sentite che la traduzione, che vuole essere letterale al testo originale, ha scambiato l'albero per il frutto, è difficile mangiare un albero, L'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, soprattutto di grande valore perché avrebbe fatto acquistare la saggezza, la sapienza del bene e del male, avrebbe fatto diventare come Dio. Prese del suo frutto e ne mangiò, e poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. Il fattaccio è compiuto. La Bibbia, con una ironia geniale, rifacendo il verso alle parole del tentatore, i vostri occhi si apriranno e diventerete come Dio, dice: allora si aprirono, sì, i loro occhi, ma si accorsero di essere nudi, non di essere Dio, e cominciarono ad entrare in imbarazzo, in rivalità. Dunque, come vedete, in questo testo non si parla di nessuna mela, alla faccia di tutto ciò che si è detto, si è pensato e si è scritto a questo riguardo, alla faccia di quella famosa propaganda dei preservativi, dove si vede quella mela progressivamente mangiata con la scritta: far bene l'amore fa bene all'amore. Non si parla di nessuna mela. Uno dei grandi maestri della cultura del Novecento, Freud, che non era per fortuna un biblista, ma ha creduto di interpretare questo testo biblico da psicanalista, o secondo le sue vedute, ha parlato che dietro questa storiella, che è evidentemente una bella storiella fatta per far capire un contenuto molto grosso, ci sta l'ancestrale proibizione nella società patriarcale del godimento del sesso. E dunque il frutto proibito avrebbe a che fare con il sesso. Ma questo solo perché il signor Freud aveva la testa concentrata sul sesso, non perché ce l'abbia la pagina biblica, che invece mostra che il fattaccio non consiste nella consumazione di un frutto proibito. O meglio, che il frutto proibito non è quello che noi chiamiamo oggi il sesso o l'erotismo. Il frutto proibito è la cosiddetta conoscenza del bene e del male, che non significa che fino a quel momento questi fossero senza conoscenza, e cioè due coniglietti innocenti dal punto di vista morale, senza intelligenza e senza libertà. Sarebbero stati due coniglietti, non due persone. La conoscenza del bene e del male significa il decidere che cosa è bene e che cosa è male. Perché se l'uomo si arroga il diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male, siamo fritti. Ognuno stabilirà il bene e il male secondo quello che gli piace o gli pare, e non esisterà più nessuna regola. Se tutti si fanno le proprie regole, vuol dire che non esiste più nessuna regola. Il fattaccio, il grande sbaglio, quello che la Bibbia chiama il peccato, sta proprio qui invece. Nella pretesa dell'uomo di essere Dio, cioè di poter decidere lui che cosa è bene e che cosa è male. E a questo punto nasce la rivalità, la contrapposizione, il conflitto, la guerra, l'incomprensione, nascono tutti i guai di cui è piena la storia umana. Perché l'uomo è caduto in un diabolico inganno. Ha scambiato se stesso per Dio. Ha creduto che la libertà significasse io sono mio e faccio quello che mi pare. Dio me l'ha data, guai chi me la tocca. Questo è il fattaccio. Tanto è vero che la Bibbia non rivela da nessuna parte la malizia nei confronti del sesso, ma casomai prima della pagina del cosiddetto fattaccio rivela una contemplazione poetica, rivela un eros che coniugato con l'agape è il capolavoro di Dio, dell'uomo e della donna in due versioni fatte per cercarsi e per completarsi a vicenda. Non è certo la Bibbia che ha generato la visione della sessualità come una cosa brutta o proibita o sporca perché fonte di piacere. Invece la Bibbia insegna a render grazie a Dio di tutti i suoi doni e che tutto quello che Dio ha fatto è buono e bello. Quello che l'uomo fa non è sempre buono e bello. Questo è il dramma raccontato in questi brevissimi ma densissimi sei versetti del capitolo terzo del libro della Genesi. Dunque, questa diabolica perversione della nostra umanità nel suo marchio di fabbrica, questa diabolica contraffazione dell'uomo ha portato a tutte le disgrazie dell'umanità da che mondo è mondo, e quindi anche allo sfacelo della coppia e dell'amore di coppia, perché ha portato alla dissociazione di Eros da Agape, e questa è stata portata dalla idolatria di sé, dall'uomo che ha preteso di essere quello che non è, e cioè di potersi autogestire. La dissociazione di Eros e di Agape è la conseguenza in questo racconto della separazione dell'uomo da Dio, che è Agape, come dirà questo versetto citato come titolo della sua enciclica del Papa. Dio è Agape. Separarsi da Dio significa separarsi dall'Agape e restare in balia di un Eros ubriaco di se stesso, di un uomo che adora se stesso. Allontanarsi o separarsi da Dio significa la dissociazione dell'Eros dall'Agape, e quindi allontanarsi dalla sorgente di ogni nostra capacità di Agape o di amore fatto di gratuità, di generosità e non solo di gratificazione. Ora, questo che la Bibbia chiama peccato, e cioè il grande sbaglio, che è quello della autoaffermazione di sé, dell'uomo, a prescindere da Dio, quello dell'idolatria di se stessi che porta alla dittatura dell'egoismo e quindi di conseguenza l'idolatria dell'Eros, nella storia degli uomini è diventato istituzionalizzato. Il Papa accenna come la Bibbia scateni una lotta spietata contro i culti del paese di Canaan, che erano culti della fecondità e dell'Eros divinizzato. Ma senza pensare a quei tempi lontani, questo grande sbaglio è diventato cultura ai nostri tempi. Il peccato, come lo chiama la Bibbia, non è semplicemente una piccola marachella, una trasgressione. È diventato cultura. È l'atmosfera che respiriamo, in cui siamo immersi. È come una flebo invisibile che abbiamo addosso e che continuamente ci avvelena e ci espone allo sfacelo della nostra umanità, delle nostre coppie e delle nostre famiglie. Una dimostrazione che è diventato cultura. Ne potremmo dare tante. Vi ricordo solo un esempio estremamente significativo, un episodio. Uno dei padri della cultura occidentale anglo-americana, della civiltà occidentale anglo-americana o anglosassone moderna, il filosofo Bertrand Russell, forse nessuno di voi l'ha mai sentito nominare, ha scritto il principio che, notate bene, è lecito tutto ciò che piace. Voi non avrete mai sentito nominare Russell, ma voi avete sicuramente ricevuto la flebo di questa cultura. Perché non possiamo sottrarci. E non solo perché il peccato è diventato una cultura, ma perché il peccato ci abita da dentro, non solo ci assedia da fuori. Questa che sembrava la frase di un filosofo matto degli inizi del Novecento è diventata la mentalità comune. È la visione cosiddetta edonista della vita, che deriva direttamente da quella cultura economicista in cui le persone sono ridotte a cose e quindi tutto diventa prodotto o prestazione, e vale la legge suprema dell'utilitarismo, del massimo profitto possibile. Quando questa cultura della cosificazione delle persone si applica nei rapporti interpersonali di coppia, nulla di strano che, come si parla di farsi una birra o una Coca-Cola o una pera, così si parla di farsi una persona. Quando le persone diventano cose, nella logica di mercato, cioè, anche l'amore diventa un bene di consumo e un oggetto di scambio e di sperimentazione da scambiarsi a seconda della convenienza o del profitto. E la sessualità diventa un bene personale da gestire come una proprietà o come un capitale da cui ricavare il massimo di profitto o di vantaggio o di soddisfazione possibile. Quando poi, come in un'economia di questo, in una cultura economicista di questo genere, vale la legge che time is money, che il tempo è denaro, mi sapete dire voi come si farà a trovare il tempo per ciò che non è monetizzabile? Come si farà a coltivare i rapporti tra le persone e a stare con le persone, fossero anche le più care o le più deboli, visto che questo non è monetizzabile, visto che time is money? E dopo, poste queste premesse, come si fa a meravigliarsi che le nostre coppie, come dicono le statistiche, le giovani coppie, 2 su 3 scoppiano nel giro di pochi mesi? Come si fa a meravigliarsi? In un clima di questo genere, come si fa a meravigliarsi che un uomo o una donna che ha vissuto serenamente per 20 anni con il proprio partner, all'improvviso pianti baracche e burattini per farsi, come si dice, o come dicono, una vita nuova, libera, gratificante? Come si fa a meravigliarsi dello sfacelo dei rapporti in una cultura di questo genere? Il peccato è diventato cultura. Quale antidoto? Quale antibiotico potrà mai esistere se non il ritorno alle radici? Il ritorno alla sorgente, al marchio di fabbrica della nostra umanità e a colui che lo ha inventato e che lo custodisce e si ostina a custodirlo, nonostante tutto questo tsunami che ci circonda. Così si capisce molto meglio la preziosità di un contributo di questo genere, di quello che l'enciclica vuol dare a questa nostra condizione umana cosiddetta postmoderna e che si ritiene così civile. Se le cose stanno in questo modo, non c'è altro antibiotico che quello che dà il titolo alla nostra enciclica. Dio è amore, e chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. E questo non solamente per i credenti, ma per i credenti nella nostra religione, ma per tutte le religioni, e non solamente per tutte le religioni, ma per ogni uomo e donna di buona volontà, perché qui non si tratta prima di tutto della salvezza della religione, ma si tratta della salvezza dell'umanità. Perché il famoso progetto dell'uomo creato in due versioni, maschile e femminile, non appartiene a una religione, appartiene all'umanità. E perciò non fa meraviglia che ci siano persone che si dicono non credenti, perché evidentemente ne avranno le loro ragioni, che però hanno saputo creare e custodire un rapporto di coppia che ha come bussola questa e non quella della cultura dominante. Che mi importa allora che si dicano di essere credenti o non credenti? Anche noi che ci diciamo credenti, diciamo di esserlo. Ma lo siamo, questo lo sa solo Dio. Che mi importa? Qui c'è di mezzo la salvezza dell'uomo, non la salvezza di Dio. E Dio non ha interessi se è amore. È logico, perché se è amore non pensa al suo interesse. Se pensasse al suo interesse sarebbe il più grande economista, non Dio. Ecco, questa era la prima parte della nostra riflessione a cui io dovevo servire soltanto da spunto. Ecco, adesso ci dedichiamo il tempo a digerire insieme, proprio in coppie, alla luce del nostro vissuto, perché questo era soltanto uno spunto perché noi ci guardassimo in questo specchio e imparassimo a fare un attimo di revisione, di pulizia alla luce di questo specchio. Dunque, buon lavoro e auguri.